you. La fede cristiana non ha molte feste, ne ha una, la Pasqua, in quanto tutti i misteri di Gesù, dall'incarnazione attraverso la morte e risurrezione, hanno uno scopo: riaprirci quella possibilità che il peccato per definizione ha chiuso, l'amore di Dio, l'amore accolto, l'amore creduto, l'amore vissuto. Quindi il mistero pasquale è Gesù che, carico del peccato del mondo, fa l'esperienza della lontananza di Dio, ma non perché Dio sia lontano, anzi, Dio è talmente vicino al mondo che ha mandato il suo figlio perché il mondo non muoia ma si salvi, cioè abbia la vita eterna. Ma è il peccatore che considera lontano Dio, è il peccatore che non sente più Dio come parte della sua stessa esistenza. Gesù ha vissuto questa condizione sulla croce, ma l'ha sconfitta non dando alla lontananza di Dio l'ultima parola. L'ultima parola è una parola di fede, di abbandono, di vittoria. Nelle tue mani consegno la mia vita, tutto è compiuto. Quindi è un'unica festa anche per un'altra ragione, che c'è un unico scopo, che è abbracciare l'unico Dio. Tutto quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo ha come scopo quello di accoglierci nella piena comunione con Lui. Pertanto il mistero pasquale ci riguarda da vicino. Il mistero pasquale è l'inizio della storia della umanità nuova. Qual è questa nuova umanità? Quella di Gesù, sul quale il peccato non ha avuto alcun potere e quindi si ricreano per l'uomo nuove condizioni di piena unione con il suo Signore. Ecco, noi in questa vita, posto che siamo ancora in cammino, possiamo sempre scegliere o di ritornare al mondo da cui il Cristo ci ha liberato, o da cominciare a vivere nella nuova creazione nella quale Lui ci ha introdotti. Ecco, sia questa la chiave di lettura di tutti i Vangeli. Abbiamo davanti a noi la vita del risorto che nel dono dello Spirito diventa la nostra. Tutto Gesù ha fatto per poter dare a noi quello che è diventato. Quando noi non crediamo, quando noi non ci convertiamo, quando noi diamo al peccato di schiacciarci, quindi di vedere più la nostra debolezza anziché la misericordia di Dio, allora noi stiamo confermando in questo modo le cose di prima che nella voce del risorto sono passate, perché Lui ne ha fatte di nuove, anzi Lui ha fatto nuove tutte le cose. Ecco che cos'è il mistero pasquale. Non dunque un ricordo del passato, ma una memoria. Qual è la differenza fra ricordo e memoria? Che il ricordo è la mente che si trasferisce in un passato scavalcando idealmente il tempo. La memoria è ricordare che ciò che è accaduto è presente. Non solo è presente, ma è anche il futuro. Nel mistero pasquale non solo viviamo la vita di Dio, ma siamo in cammino verso il pieno compimento della vita di Dio in noi. Ecco, questa è la chiave di lettura per un cristiano della Pasqua. La storia di Gesù come la mia storia di peccatore riscattato, peccatore redento. È uomo come me e quindi fa sì che la sua storia mi riguardi. Ma non è uomo come me, perché lui è il santo di Dio che non ha conosciuto peccato. Quindi la sua storia non solo mi riguarda, ma mi riguarda per trasformarmi in una vita che io da solo non avrei assolutamente mai il potere di avere. Ultima sottolineatura, il mistero pasquale ci deve fare vedere l'amore di Dio che non si rassegna. Il fatto che abbia inviato il proprio figlio per riscattarci vuol dire che Dio non ragiona dicendo: vi siete allontanati, mi avete rifiutato, avete fatto un'altra scelta, dunque vi affido alla vostra volontà. Al contrario, si può dire che nella Pasqua di Gesù il Padre ci rincorre, perfino agli inferi, purché ogni uomo ritrovi in Cristo la strada di casa e desideri abitare per sempre nella casa del Padre. Quindi la Pasqua ci deve fare vedere proprio Dio che ci rincorre, Dio che ci raggiunge, Dio che ci stringe, perché la discesa agli inferi di Gesù vuol dire questo, Dio che ci stringe anche nella distanza più distante dal suo amore, ma non per soffocare la nostra libertà, per renderla possibile. Nel peccato io posso sempre dire: Signore, non voglio questo, voglio la vita nuova che tuo figlio mi ha dato. In quel momento il Dio che ci rincorre, che ci stringe, che ci abbraccia, dice: e allora vieni con me. Così vanno intese le parole molto più semplici e più immediate di Papa Francesco, che in un modo indimenticabile per tutti: Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, che vuol dire siamo noi che dubitiamo della sua misericordia. La grande tentazione dove i peccati consumano il loro iter, dove i peccati realizzano il loro potenziale velenoso. Ce lo siamo detti tante volte: il peccato non è compiuto in quanto commesso. Il peccato è compiuto in quanto ci toglie la possibilità e la gioia di confidare più nella misericordia che non nelle nostre forze e nei nostri meriti. E quindi quando, e concludo, adoreremo la croce, vi do un consiglio nel Venerdì Santo: non sia una sorta di dolore più in direzione di un romanticismo quello che ci afferra. Deve essere lo stupore, quasi l'incredulità davanti a un amore così grande. E dobbiamo pensare come deve essere grande il dono che Dio ci vuole fare, se, purché questo dono non si allontanasse da noi, ha voluto che il suo figlio si staccasse da lui e diventasse prezzo della morte, come si esprime San Paolo. Quando guardiamo la croce dobbiamo chiederci: ma come deve essere grande il dono di Dio se, pur di offrircelo, pur di darcelo, ha inviato il proprio figlio ad assumere l'ignominia della croce? Come si giustifica la croce di Gesù? Con quello che vi dicevo prima: il Dio che non si rassegna, il Dio che in forza della grandezza del suo dono dice: tutto purché il dono li raggiunga, poiché sappiamo che senza quel dono noi non saremo mai nella luce, nella verità e nella gioia. Allora, anche questa sera invochiamo lo Spirito perché l'ascolto della parola che ora andiamo a fare ci porti proprio la luce della Pasqua e la forza inarrestabile della misericordia di Dio. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che soffio, bagna ciò che ardo, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona le tue preghiere, dona la notte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma i testimoni presenti da Dio, a noi che abbiamo mandato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo amore, del suo nome. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Questo è il dono che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e esultiamo.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e esultiamo. Ora prendo il Vangelo subito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Ecco, il giorno di Pasqua, molto brevemente, la preghiera di colletta avrà queste parole. Dio, che oggi per mezzo del tuo unigenito, vinta la morte, ci hai aperto l'accesso all'eternità, a noi che celebriamo la festa della risurrezione del Signore, concedi di risorgere per il rinnovamento del tuo spirito alla luce della vita. Ecco, come avete appena ascoltato, è un concentrato dove sono stati inseriti tanti elementi. Solo qualche sottolineatura. La parola chiave della fede cristiana, o Dio che oggi, non si riferisce soltanto al giorno di Pasqua, ma la risurrezione che effetto ha, che Gesù Cristo è contemporaneo di ogni uomo in ogni tempo. Anzi, solo nella contemporaneità con Gesù Cristo c'è il vero e reale incontro con Dio e l'esperienza di Dio. Ma che cosa chiediamo? Vinta la morte, ci hai aperto l'accesso all'eternità. In che modo Gesù ha vinto la morte? Consegnando la sua vita in un atto di fede nelle mani del Padre. Gesù ha vinto la morte non in un modo olimpionico, sbaragliandola chissà dopo quale lotta, ma la lotta di Gesù è stata quella di custodire sempre la fede in un Padre al quale dare la sua vita. Quindi Gesù ha vinto credendo all'amore del Padre, credendo alla sua promessa e gettando nel suo cuore la sua vita. Questo è un po' il paradigma di ogni vittoria cristiana, ma anche della nostra vittoria. Come si fa a risorgere? Si comincia a vivere nella fede nel Padre. E la fede nel Padre si esprime nell'osservare con amore i comandamenti, sapendo che osservare i comandamenti è già frutto dell'amore del Padre. Non solo, ma consegnando ogni giorno con un atto di affidamento la nostra vita nelle mani di Dio, affinché ne faccia Lui quello che vuole. La fede ha questo dinamismo. Credendo, io non vivo la vita secondo la mia misura, ma io scelgo di vivere la mia vita come consegnata nelle mani di Dio. Dando a Dio carta bianca, la possibilità di fare quello che Lui vuole sulla mia esistenza, io ho già vinto la morte. Perché quando la morte mi toglierà questa vita, non trova una vita posseduta da me, trova che la mia vita è già stata trasferita in Dio. Quindi il movimento della fede durante la nostra esistenza è proprio investire sulla vita buttandola nelle mani di Dio. Questo significa obbedire, credere, vivere i comandamenti, pregare, celebrare. E da ultimo, concedi anche a noi di risorgere per il rinnovamento del tuo spirito. E per il rinnovamento del tuo spirito vuol dire a causa di quella novità che è la tua. Tu sei la nuova vita, tu sei il risorto, ma il risorto è fuso nei nostri cuori per mezzo dello spirito. Qui capiamo le parole di Gesù: è bene per voi che io vada, perché se non vado non verrà a voi il consolatore, dove consolatore è colui che trasforma la morte in vita, la tristezza in gioia, la solitudine in festa. Ecco, come vedete, nulla di nuovo. In questa preghiera ci viene semplicemente ricordato che tutto ha fatto Gesù, compreso morire e risorgere, perché quello che Lui ha fatto diventasse il nostro destino, meglio ancora, la nostra vocazione. Gli Atti degli Apostoli, come vedete anche la prima lettura non è nel giorno di Pasqua dall'Antico Testamento, eppure in certo qual modo lo è, perché il Nuovo Testamento non è la cacciata, la dichiarazione, la messa fuori uso dell'Antico, ne è il compimento. Ma soprattutto il discorso di Pietro è costruito con il ricordo di quello che è stato creduto nel popolo di Israele nell'attesa del Messia. Pietro annuncia la Pasqua dicendo quello che vi era stato annunciato, quello che l'Israele fedele ha creduto in Gesù Cristo è stato compiuto. Ma però, ecco la particolarità. Come si viene a conoscenza che le promesse sono state compiute? Dico queste parole. Ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Dopo aver detto, volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui. Sorge spontanea una domanda, ma perché Gesù non è apparso all'intera Gerusalemme radunata? Perché Gesù non ha schiacciato con l'evidenza della sua rigida tutta l'incredulità e la malvagità, a cominciare da coloro che ne hanno a vario titolo decretato la passione e la morte? Perché la risurrezione non è la rivincita di Dio. La risurrezione non è il Dio che fa vedere, tra virgolette, vendicandosi dell'incredulità. La risurrezione è avvenuta nel silenzio. Se Dio avesse voluto fare della risurrezione l'evidenza eclatante che sconfigge e schiaccia coloro che sono stati gli avversari, non sarebbe risorto nel più silenzioso dei silenzi, perché il silenzio più silenzioso di tutti i Vangeli è proprio quello della risurrezione. Ma perché tutto questo? Perché la risurrezione è un atto d'amore, anzi è la sintesi dell'amore di Dio, e l'amore, per affermarsi, ha sempre bisogno della libertà, della fiducia del cuore che ugualmente crede e ama. Apparendo tutta Gerusalemme, forse Gesù avrebbe ottenuto il terrore, avrebbe ottenuto la paura, avrebbe ottenuto l'applauso forse, ma non è questo che Dio cerca risorgendo. Risorgendo Dio cerca il cuore che si apre e che si rende disponibile a ricevere quell'immenso dono che è il risorto stesso. Allora la sottolineatura di Pietro: come si giunge a conoscere il risorto? La risposta è: l'amore lo possono raccontare solo quelli che vi hanno creduto e, avendo creduto, sono stati coinvolti in esso. L'amore, la risurrezione, la possono ricevere soltanto coloro che sono stati i primi a cui Gesù è apparso. E qui possiamo anche capire meglio perché apparendo non c'è stata immediatamente né una parola di rimprovero, né una parola che mettesse a nudo la loro ingratitudine, né una sottolineatura delle promesse non mantenute. Anzi, proprio secondo Giovanni, il risorto apparendo ha una parola sola, Shalom, che vuol dire la pace discenda su di voi. Allora ecco perché ci sono i testimoni. Che la risurrezione si diffonda attraverso la testimonianza della Chiesa vuol dire solo l'amore perdonato e credente è capace di accogliere la risurrezione per quello che è, come l'amore di Dio. Dio stesso non ha voluto che la sua risurrezione diventasse un fenomeno che costringesse gli uomini a dover vedere la potenza di Dio. Dio ha voluto che gli uomini accogliessero la risurrezione come ho fatto tutto perché quello che io sono possa diventare vostro. Questa è la logica dell'amore. Allora, negli Atti degli Apostoli c'è un'implicita testimonianza. Chi è il testimone secondo il Nuovo Testamento? Il testimone è colui che crede all'amore. Credendo vede, vedendo può raccontarlo. Veniamo subito al Vangelo, no? Ecco, peccato che si interrompa dopo avere presentato Maria Maddalena, compare solo in un versetto, ricomparirà poi alla fine, dopo questa pericope, nuovamente con il famoso incontro, no, tra lei e il risorto. Beh, perché comincia con Maria di Magdala? Perché è su di lei che Giovanni si concentra, A differenza dei Vangeli sinottici, dove è un gruppo di donne o dove è un gruppo non precisato che si recano al sepolcro, Giovanni presenta solo la Maddalena. C'è una ragione. È quasi un debito che lui ha, non nei confronti di Maddalena, ma nei confronti della sua stessa narrazione evangelica. Sotto la croce di Gesù stavano sua madre e Maria di Magdala. Giovanni, presentando la Maddalena prima ancora dei discepoli il giorno di Pasqua, ha voluto lasciarci questa grande verità. I primi a vedere il risorto sono coloro che lo hanno amato di un amore fedele anche quando sembrava che venisse sottratto al loro stesso affetto. Cioè, non è possibile scavalcare la croce se si vuol vedere la risurrezione. Sempre per la logica che dicevamo prima. Se la croce è il Dio che per amore si espone a tutto purché la sua vita arrivi fino a noi, vede questa riuscita dell'amore di Dio, chi Dio lo ama. Avete mai visto che possa vedere l'amore chi odia? Che possa vedere l'amore l'indifferente? Che possa vedere l'amore chi non ama? Ecco, per questa ragione Maria Maddalena ha assistito fino all'ultimo all'amore di Dio che agisce. Ora è la prima che è chiamata a vederne il compimento. Ciò che è avvenuto sotto la croce è solo il preludio di ciò che si compie il giorno di Pasqua. Però non facciamo della Maddalena subito quella che gioisce e che vede, perché non andrà così, dovrà fare una ultima estrema conversione la Maddalena. L'ha fatta prima da una vita di peccato a una vita di sequela, ma la deve fare anche il giorno di Pasqua, è una ulteriore ultima conversione. Quindi anche lei ha un itinerario di fede che Giovanni delinea in un modo molto preciso. Però, guardiamo le parole, il primo giorno della settimana è il giorno della risurrezione. Nel primo giorno della risurrezione della settimana chi compare? Maria di Magdala, per le ragioni di prima. Poi si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. Mattino dice la novità, il nuovo giorno, la notte è superata, eppure la notte non è ancora diradata. Quindi la risurrezione, ci dice Giovanni, non è un incontro così automatico, non è l'happy end, tutto quanto finisce bene, ecco, assolutamente. Anche il risorto ha impiegato la sua prima presenza di novità a convertire cuori increduli, freddi, delusi e via di seguito. Nel caso di Maria Maddalena la conversione è un'altra. credere di potere vivere con il risorto lo stesso rapporto prima della risurrezione. Quella parola non mi toccare, non mi trattenere, va parafrasata così: ma perché vuoi ancora il troppo poco, quando in realtà da oggi per te ci può essere il tutto? E qual è il tutto? Dio è diventato tuo padre allo stesso modo in cui sempre lo è stato di me. Devo salire al padre, vuol dire devo compiere il mio affetto per te. Quindi non è Gesù che si sottrae all'amore della Maddalena, è Gesù che compie l'amore che riceve dalla Maddalena portandola con sé al padre. Ecco l'estrema conversione. E poiché adesso la lasceremo, Maria Maddalena è la prima credente chiamata come noi ad avere con il risorto un rapporto che va oltre le leggi della fisicità, della biologia, dello spazio e del tempo. Maria Maddalena è chiamata ad amare il risorto per mezzo della fede e anche con il desiderio di essere eternamente congiunto a lui, quando anche per lei lo stesso mistero di Pasqua si compirà. Quindi ecco perché Giovanni insiste così tanto su di lei, così come noi. Noi non conosciamo più Gesù secondo la carne, noi non l'abbiamo mai conosciuto direttamente, ma anche per coloro che lo hanno conosciuto secondo la carne, non sono dei privilegiati perché lo hanno conosciuto secondo la carne. Sono dei privilegiati perché, avendo creduto fino in fondo, sono i primi, per mezzo della fede nel risorto, ad essere entrati in una nuova dimensione. Da questo punto di vista, essere stati contemporanei di Gesù non ha rappresentato nessun vantaggio, anzi, pochissimi sono coloro che vi hanno creduto e che lo hanno accompagnato fino alla fine. Quindi non diciamo: ma se fossimo stati ai tempi di Gesù, se lo avessimo toccato, se lo avessimo direttamente ascoltato. Maria Maddalena, che ha fatto tutto questo, lo ha fatto fino in fondo, lo ha fatto in un modo eroico, deve anche lei convertirsi da questo rapporto per entrare in un rapporto molto più grande, che è quello appunto inaugurato dal risorto. Quindi non ci sono stati solo gli increduli, anche i credenti, la più affettuosa dopo la Santissima Madre di tutti i credenti, che è Maria Maddalena, lei, legata già dall'amore verso Gesù, deve convertirsi ed entrare nella zona, la donna è una parola che mi è scappata, è molto brutta, nella nuova dimensione della vita del risorto. Ma non è Maddalena che domenica prossima verrà proposta alla nostra riflessione. Qui compariva ed era ben giusto dire. Vede che la pietra è stata tolta dal sepolcro. Qual è la reazione di Maddalena? Sarebbe troppo dire: corre dagli apostoli, ecco la donna fedele che non vuole prendere iniziative, che non vuole lei arrogarsi un ruolo di guida, quindi va a mettere tutto ai piedi degli apostoli. No, non è questa. È una reazione molto immediata, molto appartenente al mondo vecchio. C'è un fatto inspiegabile, subito si corre da qualcuno per chiedere aiuto o per dire quello che è accaduto. Non dimora, non sosta presso la tomba scoperchiata, non comincia subito il suo itinerario. Per cominciare quell'itinerario avrà bisogno prima degli angeli e poi della voce stessa di Gesù, che le farà fare un cammino e, chiamandola per nome, realizzerà l'incontro. Quindi sentiamoci tranquilli, cioè Maddalena non è una credente super al di fuori di tutte le normali caratteristiche. Corre, non rimane presso la tomba a cominciare il suo cammino di risurrezione, ma corre in direzione del prima. Ma da chi va? Da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Come è da intendere quello che Gesù amava? Ovviamente non in un senso esclusivo. Gesù amava lui e non gli altri. Gesù aveva uno solo che amava, lui, il discepolo che egli amava, e gli altri? Non è questo, chiaramente. Gesù amava tutti, avendo amato i suoi, che erano nel mondo, li amò fino al compimento. Che il discepolo che Gesù amava è il discepolo che corrisponde all'amore. Il discepolo che crede, il discepolo che non si stacca da Dio anche quando il rapporto con Dio assume i tratti del buio e della notte, perché questo discepolo è sotto la croce. Perché, anziché dire dai dodici, viene detto soltanto Pietro e l'altro discepolo? Perché Giovanni ha in mente adesso queste due figure. Forse, dicono gli studiosi, si riflette un pochettino anche due tendenze nella Chiesa. Una più istituzionale, Pietro, una più carismatica e affettiva, nel senso bello, Giovanni. Ma non è nella contrapposizione, ma nella complementarietà che noi dobbiamo leggere queste due figure. Correndo da Simon Pietro, Maddalena riconosce l'autorità del capo degli apostoli. Quindi coinvolge la Chiesa nella sua sorpresa. Lei ha la sorpresa. Lei va, ma quello che lei vede diventa un fatto ecclesiale. In che modo? Notificandolo al capo degli apostoli, da Pietro. Ma, qui è Giovanni che continua, poiché a nulla servirebbe il ministero se non fosse veicolo dell'amore che Dio ha per noi, per incontrare il risorto occorre sia il riconoscimento dell'autorità ecclesiale, ma occorre anche l'amore vivo di cui la Chiesa deve essere impregnata. Ed ecco allora la presenza del discepolo che lui amava. E si rivolge a tutti e due, al capo e all'immagine dell'amore. Hanno portato via il Signore dal sepolcro. Questo non ha bisogno di commento, però come prosegue? Non dice e non so dove l'hanno messo, ma e non sappiamo dove l'hanno posto. Parla al plurale, quindi Maddalena è ben consapevole che quello che lei ha detto è un annuncio e appartiene a tutta la Chiesa. Siamo noi a non sapere dove l'hanno posto. E indirettamente cosa dice? Anche tu, Pietro, sei interessato a Gesù. Anche tu, non sappiamo chi sia questo discepolo, non ha mai il nome, sono state fatte tante congetture, ma se Giovanni non ce l'ha detto, rispettiamo la riservatezza di Giovanni. Sta dicendo, tutti e noi siamo una cosa sola. In che modo? Siamo colpiti e interessati. Perché? Perché la tomba è vuota. È solo un indizio. Ma già nell'indizio di una tomba vuota, Giovanni dice, si è creata una comunità. Si è creata una comunità. Anche solo legata da una curiosità, da un interesse, da una domanda. Cosa succede? Pietro uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Fin qui le azioni sono tutte comuni. Per dire, tutti i discepoli hanno una caratteristica. Guardiamo i verbi. Uscire, che è sinonimo di convertirsi. di compiere un esodo, di abbandonare qualcosa per entrare in un'altra. E si insieme, la comunione, recarono al sepolcro. Notiamo, non dice andarono a vedere se Gesù è risorto, vanno al sepolcro. Il loro interesse non è ancora per il risorto, è per un fatto strano: la tomba è vuota. Però ripeto, già in quella tomba vuota si crea una comunità. Correvano insieme tutti e due, quindi qui Giovanni sottolinea la dimensione comunitaria del cammino della Chiesa, ma l'altro discepolo corse più veloce e giunse per primo al sepolcro. Ecco, per primo rispetto a Pietro, perché prima in assoluto è stata Maddalena, ma Giovanni ha la stessa idea. Arriva prima chi ama. Il risorto lo incontra chi ha amato Gesù secondo la carne, restando fedele a lui fino alla fine. Non è il premio, capite? Non è il premio. Maddalena era sotto la croce, il discepolo era sotto la croce, Pietro era fuggito e allora sul podio. Maddalena prima, il discepolo secondo, Pietro è buon terzo perché... No, non è questo. Vuol dire arriva prima, corre più forte, chi fino alla fine è stato legato a Gesù. Chi fino alla fine non lo ha abbandonato. Chi fino alla fine gli è stato vicino. E qui Giovanni sta dicendo una cosa molto importante. Chi sta accanto al Dio fatto carne, è un concetto un po' profondo e difficile, cerco di esplicarlo nel modo più bello, più consolante per noi. Chi sta vicino al Dio fatto carne, anche quando non se ne accorge, per grazia di questo stesso Dio, diventa già carne della sua carne. E quindi sembra quasi, tanto per Maddalena, quanto per il discepolo che amava, che per Pietro, più una calamita, più un non poter essere che là dove è la loro vera identità, dove è il loro cuore. Vale per tutti e tre, anche se a titolo diverso, là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Perché Giovanni, a differenza dei sinottici, non ci presenta lo scetticismo, Pensate in Luca, i discepoli di Emus cosa dice? Sì, alcune donne dicono addirittura di averlo visto, lasciando intendere, hanno vaneggiato. Ecco, no, arriva Maddalena e immediatamente corrono. Non è la reazione dello scetticismo, del dubbio, ma cosa dite, chi ve l'ha detto, ma vi sognate? No, hanno sentito ed è scattato in loro un correre, ma non è la corsa, adesso capitemi bene, del credente, è la corsa di chi viene cercato dal risorto, accompagnato fino in fondo Gesù, secondo la carne. Quel contatto ha cominciato già a renderli carne della carne del risorto, che è una definizione indiretta di Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. E se il Cristo è il risorto in quella tomba, ha già lasciato l'indizio del fatto che è lì ed era lì e non più lì, coloro che lo hanno seguito, stabilendo una comunione con lui, vengono portati loro da quel Dio che non ha mai cessato di amarli. E qui sembra che Giovanni voglia farci coraggio, dicendo: sforzatevi di amare Dio così come potete. Pietro non lo ha amato alla perfezione e in fedeltà assoluta. Perché? Perché lui vi cerca. Ecco cosa sta dicendo Giovanni. Corrono perché è il risorto che li cerca, anche se apparentemente sembra che siano loro a cercare che cosa? Un cadavere. Perché Maddalena cerca la vicinanza di un Cristo che non ritiene più vivo o morto, però vuole ancora stare lì attaccata, no? Alla carne del suo Signore, anche se lo ritiene ormai cadavere, e gli altri similmente. Poi che cosa accade? Corse più veloce di Pietro, giunse per primo al sepolcro, vide ma non entrò. E qui Giovanni ha voluto dire una cosa: nella Chiesa, ciò che dà garanzia, ciò che conta, è sicuramente la carità, ma la carità non può mai essere il pretesto per non riconoscere la volontà del Signore. Pietro è il capo degli Apostoli, voluto così dal Signore. Giovanni, che ha un amore non più grande, ma diciamo più maturo, il discepolo più maturo di Pietro, in forza di quella maturità non se ne serve per rivendicare un primato, ma se ne serve per riconoscere il primato. Allora Giovanni sta dicendo che quando nella Chiesa si ama, l'amore produce sempre unità. Non è possibile che uno possa servirsi dell'amore per il Signore per scavalcare, prevaricare o arrogarsi delle autonomie o dei primati che conducono alla frattura e alla divisione. Anche questo è un effetto del risorto. Ama di più, è evidente, ha seguito di più il suo, eppure proprio in forza di quell'amore diventa non solo il discepolo che ama Gesù, ma diventa anche, la lezione di Giovanni, il discepolo che ama la Chiesa rispettando in essa i ministeri e i carismi. E anche la storia dei santi, più hanno amato la Chiesa, più hanno rispettato la Chiesa, paradossalmente, quando proprio la Chiesa era colei che li perseguitava. Questo è proprio tipico dell'amore maturo, dell'amore vero. E dobbiamo concludere: giunse intanto anche Simon Pietro, che stava dietro, quindi Giovanni non lo tace, e lui entra nel sepolcro e osserva i teli e scopre una cosa, che il capo non è sudario insieme a tutto il corpo. Che particolare, strano, no? Cioè cos'è, Giovanni lo sappiamo, la sua precisione, la sua minuziosità teologica, indirettamente, probabilmente, ha voluto dire così. Il capo è altro dal corpo, ma non staccato dal corpo. Ha voluto dire: quello che è accaduto a Gesù è l'inizio per voi. Voi non ancora, eppure già in Lui. Quindi insieme cosa ci sono? I segni realmente della morte e al tempo stesso un indizio, anche nei segni funebri, della risurrezione. Il capo si è staccato dal corpo, ma non ovviamente come noi lo intendiamo. Il capo ha portato il corpo dove lui è già giunto. Quindi, ecco, ci schema perché? Cos'è questa descrizione, questo particolare qui? No, i teli posati, il sudario stato sul capo, non posato con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Il capo e il corpo sono una cosa sola, ma c'è una differenza. Il capo, e non è più il capo del corpo morto, è il capo vivo di un corpo la cui vocazione ora è entrare nella stessa vita. Dio mio, Dio vostro, Padre mio e Padre vostro, dirà il risorto stesso di lì a poco. Ecco, do dopo che è entrato Pietro, entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. E a lui Giovanni riserva queste due parole: vide e credette. E qui Giovanni rincara la dose, sta dicendo che la fede non è questione della tua posizione nella Chiesa. La fede non è facilitata o garantita dall'essere papi, vescovi, preti, suore, consacrati. Lo ha detto anche Papa Francesco nella Cappella Sistina ai Cardinali. Saremo preti, vescovi, cardinali, ma anche papi. Però non saremo discepoli del Signore. Lo sappiamo bene che il discepolo è il credente. Ecco, quindi entra dopo, quindi tutta l'ecclesialità è rispettata, e vide e credette. Non sappiamo se Pietro abbia creduto sul momento o meno. Di fatto Giovanni dice la corsa dell'amore, il rispetto e l'amore per la Chiesa fanno sì che siano queste le garanzie della fede e non l'essere il primo o l'essere il capo. In altre parole, il cuore non lo garantisce e non lo sostituisce nulla. Il cuore è solo il cuore e la fede nasce dal cuore. E poi si ritorna al plurale. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Può sembrare una contraddizione. E vide e credette. La conclusione: non avevano ancora compreso la scrittura. Non è una contraddizione. Giovanni ci lascia questo messaggio. Comprendere le scritture nasce dal fatto che si ama colui che ci parla. E quindi l'amore per quel Dio che ci parla è la condizione dell'intelligenza delle scritture. Se noi vogliamo capire i Vangeli, vogliamo capire come parola di Dio che conduce alla fede le scritture, dobbiamo essere gli amanti di Gesù Cristo. Perché non crediamo che l'amore ci provenga dalle letture. Le scritture nutrono la fede, ma la fede, così come sta a dirci Giovanni, nasce, adesso lo capiamo meglio, da tre cose. L'amore personale, l'amore che è cammino, l'amore che è sequela, l'amore che è fedeltà, l'amore che è perseveranza, l'amore che è restare. Poi una vita ecclesiale ordinata, perché si è soffermato tutto a parlarci di rapporti di chiesa che vengono premiati nel discepolo che Gesù amava. Non è il primo che entra, ma è il primo che crede. Terzo, attraverso le scritture. Giovanni ha detto amare e credere. Vivere ecclesialmente abilita all'intelligenza delle scritture. Uno che non ami e che non abbia un'intensa comunione ecclesiale può sapere molto, può leggere molto, ma queste scritture sono un libro. Chi invece ama e vive una comunione ecclesiale, nelle scritture trova il risorto. Quindi Giovanni, come che ci avesse indirettamente dato un consiglio: volete capire le scritture, state legati al Dio fatto uomo, i sacramenti, la preghiera, l'amore vero, conducete una vita ecclesiale di comunione, non sgomitando per i primi posti, ma sapendo che l'amore ecclesiale è un amore ordinario. ostinato e che non si seguono gli apostoli perché sono quelli che amano meglio, ma perché hanno una garanzia, sono voluti dal Signore per servire il nostro cammino, quindi mai fare l'equazione, siccome non è santo non gli obbedisco, siccome un poco di buono non è preso in considerazione. Da queste premesse non può che derivare la terza. Nelle scritture troviamo il risorto. Ci si apre davanti tutto quanto il disegno. Ecco, questo è un pochettino, non tutto, il Vangelo di Giovanni del giorno di Pasqua. Allora, direi, su queste note pasquali ci auguriamo buona Pasqua e ci riproveremo, come sempre, chiaramente Sabato Santo, ecco, dunque...
Sabato Santo, Teresa, dopo Pasqua?
Non lo so.
È la prima settimana dell'aprile, può essere.
Non è il secondo. Allora, prima della Domenica in Albis ci troviamo. Va bene?
Va bene.
La Domenica in Albis, la Domenica della Misericordia, è il 7, quindi ci ritroviamo il 6. Come?
Il 6.
Il 6 qui è
il 13.
Esatto. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi custodisca e vi attiri a sé per il suo Santo Spirito, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie.